Siamo dunque al secondo dei cinque salmi che abbiamo preso in considerazione, siamo al salmo 147 e se voi guardate anche sul foglio, non so se c'è, ma salmo 147 in realtà secondo la numerazione greca e latina comprende anche il salmo 100, sarebbe 146, 147. E quindi è il momento in cui, vi ricordate, al Salmo 9 si erano separati, si erano divisi, per cui la numerazione ebraica era avanti di uno, perché quella greca l'aveva spezzato in due, il Salmo 9, è venuto fuori due salmi, e adesso si riuniscono, per cui qui invece è un salmo unico che quindi era stato spezzato. Bene, allora siamo a questo salmo, il titolo che mi pare di dover dare a questo salmo molto bello è l'inno di lode a colui che dà sicurezza ai suoi eletti, ed è un salmo che probabilmente un inno di ringraziamento rivolto al Signore della creazione, della natura e anche di Israele. E la sua espressione, il suo modo di dire, tutta la sua teologia che c'è sotto su questo salmo, risente un po' della teologia di quello che viene chiamato il secondo Isaia. Voi sapete che nel libro di Isaia ci sono almeno tre mani, addirittura qualcuno dice addirittura quattro. Primo Isaia fino a 1,39, secondo Isaia dal 40 al 55, il terzo Isaia dal 55 in avanti, e poi invece qualcuno spezza anche il terzo Isaia in due parti, per cui sono profeti di altri, di diversi tempi che si sono messi nella scia di Isaia, per cui ripetono i temi di Isaia, ma si sente che sono in un altro contesto. Per cui questo salmo, che risente un po' del secondo Isaia, e noi sappiamo che il secondo Isaia, ricordate il libro della consolazione, no? Il capitolo 40 comincia così: consolate, consolate il mio popolo. E dove si trovava il popolo? Si trovava in Babilonia, era esule, non schiavo, è esule. La schiavitù era in Egitto, qui è l'esilio. L'esilio, lavoravano, si sono rifatti la vita, ma erano in esilio, erano lontani da casa, dalla loro patria. E dunque si sente un po' tutto questo desiderio di ricostruzione, di ritorno, e potremmo dire, qui che ci sono almeno tre strofe, almeno, c'è un primo movimento o una prima strofa che va dal versetto 1 al versetto 6, che è la celebrazione dell'azione storica di Yahweh. Cioè, cosa fa Yahweh? Cosa fa Dio nella storia? Poi vedremo i versetti 7 e 11, che invece è la celebrazione cosmica dell'azione di Dio. Quindi sono due momenti diversi. Prima nella storia, poi nel cosmo, creazione, eccetera. E poi c'è una terza strofa che va dal 12 al 20, che è quello che in fondo è quello che viene chiamato il Salmo 147 nella versione greca e latina, e sono i salmi, i versetti 12-20, che è una lode al Signore che si rivela sia attraverso il creato, sia nella scrittura, e quindi sono espressioni diverse dell'unica parola di Dio. Dio ci parla attraverso le cose belle, stamattina attraverso le montagne coperte di neve, il Monte Bianco che finalmente dopo giorni di nuvole si vede, ci parla attraverso i colori bellissimi che stanno cambiando nel bosco, un po' di gialli, un po' di rossi, i ciliegi sono i primi a diventare rossi, poi gialli, poi man mano c'è ancora tanto verde, poi c'è un giallo verdognolo, ci sono tanti colori, molto, mentre d'estate i colori sono uniformi, tutto verde, l'autunno da sfumature nuove, diverse. Allora è un invito, guarda che Dio ti parla, guarda fuori. Dio non ti parla solo attraverso la parola scritta, che so, il Vangelo, la Torah, la legge, ma ti parla anche attraverso la parola del creato, oltre che parlarti, come adesso vedremo, con la storia, no? Interrogare Dio come mi parla, stamattina abbiamo visto nel Vangelo, cosa ne pensi di quelli che Pilato ha ucciso, eccetera, eccetera, e Gesù dice, cominciate a interpellare la storia, cosa mi sta dicendo il Signore con questa storia? In che maniera mi sta parlando con questo evento? Quindi pensate a Marta Robben, no? Ha passato 10 anni della sua vita dicendo perché questa malattia, perché questa infermità, io voglio fare la carmelitana, perché mi trovo lì? E dopo 10 anni la grande illuminazione, 3 dicembre 1928, la grande illuminazione è questa, la mia malattia è la mia vocazione, Dio mi sta parlando attraverso la mia malattia. E che cosa mi sta dicendo? Che mi vuol bene anche qui. E allora ecco che Marta dice, è lì, nella mia malattia io incontro Dio. Capite che la cosa è la stessa, la malattia è la stessa, sia prima che dopo, soltanto che dopo acquista un senso. Prima non ha senso, prima si domanda perché Dio mi mette dentro una vocazione che io posso, non posso poi realizzare. Pensiamo, non so, a quel ragazzo di cui ha aperto, mi pare, già il processo di informazione sulla sua possibile canonizzazione, un ragazzo di Lissone, morto seminarista, e una malattia rarissima, e lui pregava anche i medici, diceva, «Sur dutur, signor dottore, almeno una messa», cioè di poter arrivare a celebrare la messa, almeno una, ordinato, e invece poi muore prima. E allora, perché? Ma perché c'era bisogno di una testimonianza di qualcun altro, c'era bisogno di un altro tipo di testimonianza. Quindi il Signore mi sta parlando e finalmente lui dice, c'è una preghiera molto bella, io sono come un po' di un briciolo di profumo di nardo. Io non ho tutto il vasetto di nardo da dare al Signore, però gli posso dare quel che ho, il mio piccolo profumo di nardo, profumo che la donna sparge sulla testa di Gesù e anche qualche volta si dice dei suoi piedi. Ebbene, cominciamo allora comincia sempre con lodate Yahweh, alleluia, vuol dire lodate Yahweh, perché buono inneggiare al nostro Dio. Dico buono perché nella lingua ebraica c'è un'unica parola per dire buono e bello. Ciò che è buono è anche bello, tov, in ebraico vuol dire sia bello che buono. E buono vuol dire è pieno di bontà. Quando tu cominci ad essere colui che incontra l'amore di Dio, trovi che è bello e che è buono. Ricordate che anche nel Vangelo noi diciamo il buon pastore, in realtà nella lingua greca c'è scritto il pastore quello bello, quindi vuol dire che ci trasmette anche il greco del Nuovo Testamento la formazione del testo che era naturalmente in aramaico o in ebraico. Gesù avrà detto io sono il bel pastore, cioè il modello dei pastori, il più bello di tutti, cioè il più buono anche. Quindi perché buono inneggiare al nostro Dio, non c'è neanche il verbo è, perché è sottinteso, perché gradevole, conveniente, è molto bella la parola gradevole, sapete come si dice in ebraico gradevole? Nain. Cosa vi ricorda? La vedova di Nain. Vuol dire che quel villaggio vuol dire grazioso, vuol dire un bel paese, uno che si chiama Nain. Chiamare quel paese grazioso, gradevole, bello, no? Quindi, perché gradevole, conveniente la lode? Perché? Cosa fa il Signore? Ecco il Signore che agisce nella storia, l'azione storica di Yahweh. costruttore di Gerusalemme, Yahweh. I dispersi di Israele raduna, vedete allora, prima di tutto ha costruito Gerusalemme, poi i dispersi li raduna, capite allora perché questo salmo è il salmo dell'esilio, noi siamo dispersi e lui ci riporta là, dispersi raduna, poi ancora, colui che guarisce gli affranti di cuore e fascia le loro ferite, vedete anche qui, è come abbiamo visto ieri sera, anche qui si può vedere chi è Dio. Notate bene però, vorrei farvi notare, che nella Bibbia si trova un modo diverso, io la chiamo la sintassi biblica. La sintassi biblica è diversa dalla nostra sintassi. Ieri sera mi veniva ricordato da Fortunata, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Però non si capisce niente. Perché? Che cosa vuol dire essere? Può essere, io quando ero bambino l'essere per me era un verbo, può essere qualcosa che esiste, boh. Però essere, qualcuno conosce l'essere, ma io conosco che so il divano, che è un essere, sì, conosco la poltrona, conosco il tavolino, ma l'essere in sé, perfettissimo, voi sapete qualcosa di perfettissimo? Io non so cosa vuol dire perfettissimo, cosa vuol dire senza difetti, va bene, ma cosa vuol dire? Capisco un cavallo senza difetti, ma se non conosco neanche chi è Dio, come faccio a saperlo? No? Perfettissimo. Creatore, voi avete l'idea di creatore? Avete visto qualcuno creare? No. Perché? Creare vuol dire fare dal nulla. Noi abbiamo sempre l'idea di una manipolazione delle cose. Prendo il legno, lo trasformo in una scultura, in un soprammobile, come quella scatola che c'è sul tavolo. Prendo la creta e lo faccio diventare un vaso, eccetera. Però è una, si chiama manipolazione, non è creazione. Noi diciamo la creazione di un quadro, ma tu hai creato il quadro perché la tela era già pronta, i colori erano già pronti, i pennelli c'erano, tu hai semplicemente messo insieme le cose per fare un quadro, mi sono spiegato. Ecco, quindi creatore, non ho l'idea di cosa sia creatore. Signore, signore vuol dire colui che tiene in mano tutto, ma io non conosco nessuno che sia così, neanche Berlusconi, neanche Trump, neanche quelli che hanno tanti soldi. Signore di che cosa? Tanto devono morire, no? Quindi non lo conosco. Di tutte le cose, ma io ne conosco alcune di cose. Capite che in realtà è una definizione che non dice niente. È una definizione vuota, no? Metto insieme delle combinazioni di parole filosofiche, che io l'ho studiata a 6 anni, questa definizione me la ricordo ancora, tutto il catechismo a 6 anni per fare la cresima, perché l'ho fatta a 6 anni, c'era il cardinale Schuster che veniva a fare la visita pastorale e i primi che dovevano fare la cresima erano quelli da 6 anni in avanti, quindi fino ai 14 tutti in fila a fare la cresima, perché lui faceva poi la domanda, domandava, dimmi, 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 bimbo, 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 che cos'è la cresima? Dovevi essere pronto. Io non sapevo ancora leggere e scrivere, perché la cresima l'ho fatta in settembre, andavo a scuola in ottobre, 6 anni, e la mia mamma mi ha insegnato a memoria, ripetere, ripetere, me lo ricordo ancora adesso, ma senza avere davanti il catechismo, perché io non potevo leggere, non sapevo leggere, e dunque questo martellamento per farmelo entrare. Ora, invece vedete com'è diverso qui, noi partiamo dal Dio, come possiamo dire chi è e poi che cosa fa. La Bibbia comincia diverso, comincia a dire che cosa fa, guardate cosa fa, ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi, guarisce gli affranti e poi chiama per nome e poi ancora sostiene i poveri e poi avanti, no? Ora, quindi io comincio a guardare cosa fa e se fa questo capisco chi è. No? Quindi prima guardo cosa fa il cavallo, poi capisco che cos'è il cavallo, no? Vedo che corre, il cavallo corre, no? Vedo che nitrisce, il cavallo nitrisce, no? Quindi prima parto con il verbo, cosa fa, poi dico se fa questo è così. Comincia l'aggettivo, quindi se uno ama vuol dire che è buono, se uno costruisce vuol dire che è generoso, eccetera, no? E poi arrivo alla definizione, al sostantivo, allora è Dio. Capite che è il contrario? ed è più logico, è più semplice, ma noi abbiamo la cultura greca, no? Noi partiamo col definisco prima e poi capisco. No, io prima capisco, poi definisco. E siccome la lingua degli ebrei e l'espressione degli ebrei è una lingua semplice, costruita da coloro che sono semplici e che non avevano cultura filosofica di quella dei greci, è chiaro che hanno un modo diverso e la Bibbia ce lo trasmette, eh? Noi forse non ce ne rendiamo conto perché abbiamo nell'orecchio, però vedete ancora qui, allora è costruttore di Gerusalemme, no? Poi è radunante i dispersi di Israele, poi è il guarente gli affranti di cuore, li guarisce, è il fasciante le loro ferite, vedete tutti i verbi prima, no? Fascia le ferite, e chi è che fascia le ferite? È un medico. E perché fascia le ferite? Perché è generoso, perché è pietoso, eccetera. Fascia le ferite. Quindi noi siamo feriti, guarda cosa fa. E poi avveniamo al secondo momento, no? Comincia a dire cosa fa. Conta il numero delle stelle. È un poeta questo Dio, guarda, li conta. Viene in mente? Vi ricordate?
Abramo.
Esci e conta il numero delle stelle se vuoi. Abramo non ce la fa, ma lui sì, lui le conosce tutte per nome. Ah, mamma mia, come fai a conoscerle tutte? Sono milioni, miliardi. Quindi conta il numero delle stelle. E poi tutti i loro nomi chiama. Quindi non dice chiama tutte per nome. Ed è interessante perché è diverso. Cioè dire che io conosco tutti è diverso dire che io conosco ognuno, no? Il padre spirituale, per dire che Dio ci amava tutti, non dice Dio ama tutti, perché è un po' generico, è un po' fumoso, no? Tutti, tutti, boh. E lui diceva, Dio ama ogni ciascuno, non si può dire italiano, non, però ogni ciascuno, per dire è un amore unico, irrepetibile, singolo, che non si può, che non può trovare dei doppioni o dei cloni. Quindi lui conosce ognuno dei loro nomi, possiamo dire così, non tutti i loro nomi, ma ognuno dei loro nomi chiama. E allora cosa finisce questa prima parte? Grande è il Adonai, cioè il Signore, non più Yahweh, è Adonai stavolta. Grande è il nostro Adonai, il nostro Signore, e di molta forza. Vedete, onnipotente sa un po' di greco, no? Cos'è l'onnipotente? Ma invece uno che ha molta forza riesce a spostare molti pesi, quindi fa molte cose, quindi è dunque grande ed è di molta forza. All'intelligenza di lui non c'è numero, cioè cosa vuol dire? Non puoi neanche calcolare le cose che lui sa, le cose che lui capisce. E poi dice sostenitore dei poveri, Yahweh. I poveri qui vengono chiamati gli Anavim, ed è anche questa un'altra spia che siamo di fronte a un testo dell'esilio o dopo l'esilio, perché è lì che si cominciano a chiamare i poveri, gli ultimi, gli Anavim, cioè coloro che non hanno speranza se non in Dio. Sono coloro che, avendo creduto che gli uomini facevano qualcosa, sono stati delusi. E allora sono quelli che Gesù chiama poi gli umili. Imparate da me che sono Anav, che sono umile di cuore. Gli Anavim sono gli umili, cioè coloro che, avendo toccato con mano la vanità dell'aiuto umano, dice guarda, solo Dio mi può aiutare. Ecco gli Anavim, sono coloro che hanno sperimentato che essendo piccoli contano per Dio, ecco gli ultimi, gli Anavim. Però cosa fa? Da una parte sostiene gli Anavim, ma colui è anche colui Dio che abbassa gli empi fino a terra, e gli empi, già ve lo dicevo ieri sera, sono gli Reshaim, cioè gli idolatri, quelli che dicono ma figurati se a me interessa Dio, io basto a me stesso, sono capace di essere io il responsabile della mia vita, decido io di me stesso, è quello che San Paolo chiamerà la carne, cioè mi salvo da solo, ma che bisogno c'è di Dio, dai, fammi un piacere, lui è là, io sono qua, che cosa c'entra, no? Ecco i Reshaim, cioè gli empi. Secondo momento, seconda strofa, è la celebrazione, abbiamo detto, della dimensione cosmica. Adesso abbiamo visto cosa fa storicamente Dio, no? Tutti gli gesti che fa Dio nella storia concreta, nel nostro oggi, no? E adesso vediamo che cosa fa Dio dal punto di vista cosmico. Comincia a dire, vedete, prima abbiamo detto lodate, adesso c'è cantate a Yahweh con azione di grazie. Cantate, un altro canto, cioè là era allelu e qui invece cantate, adesso andiamo a vedere in ebraico, versetto 7, eccolo qui. E nulla Yahweh, quindi è un altro verbo diverso, non è più lodate, ma cantate. Uno che loda lo può dire anche parlando, ma cantare, se io voglio cantare le lodi di qualcuno è più solenne, no? Capite? E quindi cantate con azioni di grazie. Azione di grazie, e qui in ebraico è todà, se qualcuno è stato in Terra Santa, magari è passato a comprare i regalini da qualche parte, non so se avete mai sentito cosa vi dicono, voi date i soldi e loro dicono todà, grazie, azione di grazie, grazie, oppure todà rabà, grazie mille, così quando andate ricordatevi a uno che dice todà, oppure todà rabà, che vuol dire grazie mille. E la todà è quello che noi in greco si chiama Eucaristia. Allora il luogo dove noi sperimentiamo la todà, qual è? La messa. È lì, perché è un rendimento di grazie, è un ringraziamento. Noi offriamo al Padre come ringraziamento suo figlio. Cosa possiamo restituire di meglio se non questo? Cioè tutto il resto non è mica neanche nostro, lui ci ha dato il figlio e noi lo restituiamo. Avete visto allora, c'era prima allelu, lodate, poi adesso abbiamo visto cantate, adesso un altro verbo, inneggiate, mamma mia quanti verbi, vedete, per inneggiate al nostro Dio sulla cetra, bekinor, come si chiama in ebraico il lago di Genesaret? Non sapete? Kinaret, deriva da Kinor, perché se voi guardate dalla carta geografica sembra una cetra, ha la forma di un'arpa, di una cetra. Allora guardandolo dice, ah, questo è la cetra, è il Kinaret, il lago cetra, il lago. Quindi inneggiate al nostro Dio sulla cetra, così imparate anche qualche vocabolo. Egli cosa fa? Eccola cosa fa l'azione cosmica. Copre il cielo di nubi, prepara per la terra la pioggia, l'abbiamo visto in questi giorni, grazie Signore che oggi non c'è. E ancora cosa fa? Vedete l'azione cosmica? Fa germogliare i monti di erba o fieno, è la stessa parola nella lingua ebraica, perché in realtà a loro interessa di più il fieno che l'erba, no? Perché sa conservi, no? E poi cosa fa questo Dio? È colui che dà, vedete ancora una volta, sono tutti verbi, che cosa fa Dio? Dio è coprente il cielo di nubi, è preparante la pioggia per la terra, è germogliante l'erba, è il... E poi è il Dante, cioè dà, colui che dà al bestiame il suo cibo. E è bello, e ai figli del corvo che gridano. È interessante. Ricordate che Gesù lo prende, no? Questo, quando dice, a proposito della preghiera, pregare continuamente. E dice: voi sapete dare cose buone ai vostri figli anche se siete cattivi, e Dio non darà cose buone ai suoi figli che giorno e notte gridano a Lui. Ecco qui il corvo che gridano. Cosa fanno i piccoli del corvo nel nido? Gra, 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 per chiamare la mamma a dargli da mangiare. E notate bene, in ebraico si dice ikrau, c'è già detto che gra, gra. No? Ci ha detto ikrau, è un verbo onomatopeico, l'abbiamo anche in italiano, no? Il verbo tuonare è un verbo onomatopeico, uom, boom, no? Il verbo belare, bubu, abbaiare, bubu,
Così, onomatopeico.
Vuol dire che trasmette il suono nel verbo. Belare, ci ha detto beh, no? La rana, come si dice, che è gracida, no? Gra, 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 no? Il corvo fa anche lui, gra, 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 gracchia, eccetera, no? Nitrisce, nitrisce. Cioè, sono tutti verbi onomatopeici, cioè che trasmettono nel suono il verso che... E quindi anche qui, proprio questo verbo, ikrau, e quindi Dio che si addio, vedi che questo Dio si preoccupa anche persino dei figli del corvo. Ma cosa servono i figli del corvo? E se si preoccupa dei figli del corvo, ricordate Gesù, dice: figurarsi se non si preoccupa di voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Io penso sempre che con me non fa più fatica, penso anche con qualcun altro. Ecco. E poi cosa fa Dio? Non del vigore del cavallo si diletta, quel cavallo che si sente pimpante, no? Altrove in un altro salmo, non so se vi ricordate, che il Signore, non siate come il cavallo e come il mulo, privi di intelligenza, si piega la loro forza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Per gli ebrei, per la Bibbia, il cavallo era l'animale più stupido, perché si sente baldanzoso, ma tu lo pieghi con morso e briglie, gli fai fare quello che vuoi tu, gli metti il morso, tiri, fa male, lo ferma, no? E le briglie che ti tengono lì. Invece, anche il mulo fa così, invece l'asino no, l'asino se tu lo picchi lui non va, devi accarezzarlo, capito? Per quello che l'asino nella Bibbia è l'animale più intelligente, perché è l'animale, mentre lo diciamo, sei un asino, e loro a scuola avrebbero detto, sei un cavallo, ecco, quando uno non studia, no? Capite, la cultura è diversa, l'asino era l'animale di casa, che gli fai le coccole, che viene lì, che mangialo dalla tua mano, che ti viene incontro, che se tu lo accarezzi viene lì così, ma se tu lo picchi lui non va più, no? Se tu gli metti un carico, poi se invece tu lo incoraggi lui va, no? Esatto, perché è dolce, ecco, e allora ecco qui, e quindi non del vigore del cavallo Dio si compiace, si diletta, no? Non nelle gambe dell'uomo, cioè l'uomo che corre forte, guarda, questo qui è come Berruti al tempo, io sono fermo ancora agli anni 60, no? Perché dopo non ho più seguito lo sport, non mi interessava poco prima, dopo anche non avevo neanche il tempo di guardarlo. E allora, le gambe dell'uomo, chi corre forte perché riesce a raggiungere il nemico, a atterrarlo, vincere su di lui, no? Le gambe dell'uomo si compiace. E invece Dio è compiacente, sì, vedete un altro verbo, è compiacente, sì, di Yahweh, per chi lo teme. Notate bene che non è chi ha paura, temere nella Bibbia vuol dire amare, vuol dire, ricordate, è il timore di Dio, ma Lui mi ama così tanto, come faccio io a rispondere? Cioè, temo di non essere in grado di rispondere a un amore, capite cos'è il timore di Dio? È il timore di non essere in grado di rispondere a un amore così grande, un Dio che mi vuol bene così, che non mi lascia mancare neanche i vizi, mi vizia con le piccole cose, figurati, ma come faccio io a rispondere a un amore così grande? Quindi si compiace con chi spera nella sua hesed, colui che spera nella sua misericordia. Hesed vuol dire misericordia, bontà, pazienza, tenerezza. È una parola onnicomprensiva, una parola che comprende tante cose. E poi abbiamo terza parte, terza strofa. Abbiamo detto la prima strofa, la celebrazione dell'azione storica di Yahweh, la seconda strofa, 7-11, celebrazione della dimensione cosmica, abbiamo visto le stelle, cielo, le nuvole, eccetera. E poi terza parte è la lode al Signore, ancora una volta, e anche qui celebrate, celebra, è un altro verbo, lode al Signore che si rivela sia attraverso il creato, l'abbiamo già visto, attraverso il tramonto, attraverso l'alba, attraverso le cose, sia nella scrittura, che sono espressioni diverse dell'unica sua parola. Allora vediamo. Celebra Gerusalemme Yahweh, oh Gerusalemme, celebra Yahweh. Adesso si rivolge a Gerusalemme. Ormai possiamo dire che questo salmo risente del ritorno. Sono ritornato, guarda, ho visto Gerusalemme, era distrutta. Adesso dico, Signore, Gerusalemme, svegliati, celebra il Signore. Perché lui cosa fa? Loda il tuo Dio, Sion. Il monte, Gerusalemme, poi c'è il monte. Perché? Cosa ha fatto? Ha rinforzato le stanghe delle tue porte. Cioè tu avevi delle porte che andavano a pezzi, il Signore ha rimesso le travi. Voi sapete che allora non è, cioè fare un arco è più complicato che fare una porta quadrata, no? Allora per fare una porta quadrata cosa si faceva? Si metteva un muro, poi si metteva la trave e poi si metteva su altre pietre. Allora, una volta distrutta, bruciata Gerusalemme, bruciate le travi, boom, è venuto giù tutto. Allora, cosa fa il Signore? Viene a rimettere le travi a posto, viene a ricostruire. Gerusalemme ormai è ridotta a uno straccio, ebbene, lui ha rinforzato le stanghe delle tue porte, ha benedetto i tuoi figli nel tuo grembo, quindi Gerusalemme viene presentata come una madre, perché i figli sono in Gerusalemme come un bambino è nel grembo della madre. Come veniva chiamata Gerusalemme? La metropolis. Cosa vuol dire metropolis? Madre delle città, meter, polis. Polis vuol dire città in greco, meter vuol dire madre, la madre di tutte le città, cioè è la città per eccellenza, ricordate l'Apocalisse la presenterà la Gerusalemme celeste, una città di 12.000 cubici. Rendete conto, 12.000 cubiti, qualcosa come 24.000 chilometri, no, non 24.000, 14.000 chilometri, comunque sia, il cubito mi pare che siano 200 cubiti, ma stadi, lo stadio era circa 200 metri, 200 e qualcosa metri, moltiplicate per 12.000, cosa viene fuori? Una città, quindi, che è il mondo intero. Dio ha ricostruito il mondo e l'ha fatto diventare la sua Gerusalemme. No? Ecco, allora, adesso lui è venuto, cosa ha fatto? Celebra il Signore perché ha benedetto i tuoi figli nel tuo grembo. E poi cosa fa? Mette ai tuoi confini pace. Come erano i confini di Israele? Erano continuamente insidiati dai nemici. Allora dice, guarda, adesso basta, il Signore ha creato la pace intorno a te, basta nemici, basta guerre, ha messo ai tuoi confini pace, shalom, con midollo di frumenti ti saziò. Cioè non ti ha mai lasciato mancare il meglio del frumento. Il midollo cos'era? La parte più cospicua. Ricordate una volta quando si facevano gli ossibuchi, c'era il midollo e la ragazza dice, oh, che buono, no? Adesso lo tirano fuori perché è grasso, quindi, no? Ma era, faceva il risotto con l'ossobuco, no? Una volta a Milano. E allora dire il midollo vuol dire la cosa più gustosa, ma anche che contiene più sostanza, quindi ti ha dato il meglio del frumento, il midollo dei frumenti ti saziò col midollo. E cosa fa? È colui che manda il suo detto sulla terra, quindi è il mandante, il suo detto, la sua parola, ciò che dice, la manda sulla terra. Vi ricordate come comincia la Bibbia? Il Signore disse, sia la luce, quindi la sua parola è disse. Quindi cosa fa la parola di Dio? Genera ciò per cui è stata mandata. Disse, sia la luce, e la luce fu. Gesù, anche lui, la parola potente di Gesù, vi ricordate? Riabbi di nuovo la vista, ed egli cominciò a vedere la parola, no? La parola, la mia parola, Isaia 55, vedete, se torna ancora, ancora il secondo Isaia. La mia parola non tornerà a me senza aver provocato ciò per cui l'ho mandata, no? Come la pioggia non cade dal cielo, non ritorna se non quanto ha fecondato la terra, così anche la mia parola non fa se non questo. E allora ecco, è lui che manda il suo detto sulla terra, fino a presto corre la sua parola, non è corre veloce, in ebraico è fino a presto, cioè questa parola subito produce quello che è stata mandata, quindi in ebraico la traduzione letterale è fino a presto. Ecco lui ancora, è colui che dà la neve come lana, soffice, bella, vedersi, no? Poi la neve in Oriente era abbastanza rara, quindi la neve a Gerusalemme, sì, magari a Betlemme perché d'inverno fa anche freddo, siamo quasi a 1000 metri, 800 e rotti metri, quindi fa freddo e c'è anche la neve, è possibile. Ma quindi la neve è come lana, la brina come cenere sparge. La cenere, la brina, la vedi lì, ma tocchi, sembra cenere, no? Cenere bianca, non grigia, come cenere sparge, che getta la sua grandine come pezzi. La grandine invece è fatta a pezzi, no? Sono come pezzi di vetro buttati lì, no? Come pezzi. E di fronte al suo gelo, il gelo della grandine, chi resiste? E cosa fa ancora Dio? Beh, allora abbiamo visto, no? Manda, allora chi può resistere? Ma Dio manda la sua parola. Manda la sua parola e li scioglie. Scioglie la neve, scioglie la brina, scioglie la grandine. Guarda, vedi? Lui trasforma il gelo in calore. Lui ribalta le cose. Lui trasforma ciò che è negativo in positivo. E quindi entra nella tua vita in maniera nuova. Manda la sua parola, li scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Arriva il vento caldo e la neve si scioglie, quindi si sciolgono i ghiacciai, no? Annunzia la sua parola a Giacobbe. Allora, la prima parola abbiamo visto è quella della creazione, la seconda parola annunziata a Giacobbe è la Torah, la legge. Quindi questa parola scritta. I suoi precetti e i suoi giudizi a Israele. Allora, Giacobbe, vi ricordate, è l'Israele povero, Israele è invece il Giacobbe che fino ha obbedito a Dio. Cioè, Dio ti dà la sua parola sia quando sei debole che quando sei forte. Capite che Israele, vi ricordate cosa vuol dire? Colui che lotta e che vince. Prima si chiamava Yaakov, che vuol dire imbroglione, che vuol dire sgambetto, quando poi diventi Israele, però Dio ti ha dato la parola, sia prima che dopo, la dà a Giacobbe e la dà a Israele, che è la stessa persona cambiata. Non ha fatto così con ogni nazione, per dire guarda intorno, guarda che fortuna hai avuto, mica tutti hanno ricevuto la formazione che hai avuto tu, capite che anche noi possiamo leggere in chiave cristiana, no? Quanta gente avrebbe voluto dissetarsi alla fonte del Vangelo e non l'ha avuta, e noi l'abbiamo e siamo schizzinosi, no? Un po' come la mia mamma quando io mettevo davanti alla cosa, non mi piace, dice, avresti bisogno di non averle queste cose, allora le apprezzeresti, no? In fondo quelli che non le hanno, che hanno fame, no? E invece questa, vedi, tu non li apprezzi neanche, non ha fatto con ogni nazione questa cosa, e i suoi giudizi per nulla hanno conosciuto gli altri. La conclusione è allora, lodate Yahweh, alleluia. Mi pare che sia ancora un bel salmo, no? abbastanza lungo ma affascinante, perché ci presenta, ci invita ad aprire gli occhi, a guardare, a contemplare Dio nella mia storia, Dio nel cosmo, Dio nella mia vita, Dio nella mia fede, come Lui agisce, come mi ha trasformato, cosa ha fatto per me. Quindi capite che nasce dentro la lode, il ringraziamento, il canto, ed è un modo per vivere e partecipare in maniera viva anche questa preghiera che ci viene messa sulle labbra. E possiamo adesso leggerlo. Alleluia! Quanto è bello inneggiare al nostro Dio, quanto è dolce innalzargli la lode. È Yahweh che ricostruisce Gerusalemme, egli raduna i dispersi di Israele. È colui che risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. È lui che conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande è il nostro Signore e onnipotente, incalcolabile la sua sapienza. È Yahweh che sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra gli empi. Cantate Yahweh con azioni di grazie, inneggiate sulla terra il nostro Dio. È Lui che copre il cielo di nubi, che prepara la terra per la terra, che fa germogliare l'erba sui monti, che dà il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano. Egli non apprezza il vigore del cavallo, non si compiace della rapidità dell'uomo. Yahweh si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia. Celebra Yahweh Gerusalemme, loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, nel tuo interno ha benedetto i tuoi figli. È Lui che ha messo pace ai tuoi confini e ti sazia con fior di frumento. È Lui che manda sulla terra il suo messaggio, colui che conosce la sua parola. È Lui che dà la neve simile a lana e sparge la brina come polvere. È Lui che getta la grandine come briciole. Di fronte al suo gelo chi resiste? Manda la sua parola e si scioglie. Fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e le sue leggi a Israele. Non ha fatto così con nessun'altra nazione. A loro non ha fatto conoscere le sue leggi. Alleluia.